YouTube Social Village di Marta Cagnola.
Eccoci pronti, igienizzati, detersi, sanificati, alcolizzati. No, non alcolizzati, nel senso che abbiamo avuto, nel senso che ci siamo puliti tutto con l'alcol per iniziare la nostra puntata di RadioTube, le nostre due ore in diretta dedicate. La prima agli spettacoli, quella di RadioTube Social Village, la seconda un po' di più all'attualità della rete e dalla rete, che è quella di RadioTube Social Network. Per tenerci compagnia c'è il numero per i vostri SMS e WhatsApp, 349-238-6666, se no ci sono i miei account social su Twitter e su Instagram, sono @ Marta Cagnola. Nella prima ora parleremo di musica, molto, perché abbiamo degli ospiti musicali, uno dei quali però ha scritto un libro. Continuiamo la nostra marcia di avvicinamento a Sanremo, ma partiamo con la televisione e partiamo così.
Sono tornata in città.
Dice questo dello Bosco?
Perché mi mancava tutto. La luce che acceca, il vento, le orecchiette che seccano al sole e il calore della gente.
Qua a Bari stiamo, mica a Legnano.
E poi il mare, quanto mi mancava.
Ti devi trovare un uomo, Loli, guarda a me.
Allora c'hai fidanzato?
No.
Dobbiamo dirlo, in questo periodo vanno davvero molto bene i film TV e le fiction che propone Rai 1 in prima serata. Ne sta per arrivare un'altra, ne abbiamo sentito un brevissimo estratto. Io sono molto curiosa di questa serie diretta da Luca Miniero, 4 prime serate dal 21 febbraio, una serie che mescola il giallo con la commedia, si intitola Le indagini di Lolita Lobosco, e Lolita Lobosco è Luisa Ranieri. Buongiorno, benvenuta Luisa.
Ciao.
Sono molto contenta di questa Lolita Lobosco. Luisa, una donna moderna, una donna del sud, intanto mi diventi pugliese?
Sì, ti divento pugliese, ti divento pugliese e mi sono molto divertita a fare la pugliese, perché fare i dialetti è sempre una cosa divertente, diventa proprio, mi sembra di giocare, mi sono divertita da morire.
Un personaggio tratto liberamente dai romanzi di Gabriella Genisi, sono curiosa di sapere cosa, se già conoscevi Lolita Lobosco, se ti sei immersa nella lettura dei romanzi, oppure se hai deciso di attenerti alla sceneggiatura.
Avevo letto i romanzi, perché Luca aveva preso i diritti partendo dai romanzi, quindi avevamo letto i romanzi e poi ho dimenticato i romanzi, anche se poi alla fine le cose che avevo letto mi erano entrate dentro ed erano le cose che mi erano piaciute del personaggio, che ho poi restituito nella sceneggiatura, leggendo la sceneggiatura, sfumature che io avevo colto sull'autorevolezza del personaggio, sul suo essere donna senza mai fare un passo indietro sulla sua femminilità e senza farla diventare strumentale e quindi indebolendo il suo essere femminile. Invece la forza di questo personaggio, che era racchiuso nei romanzi della Genisi, ho cercato di ridarlo con la stessa fierezza, insomma, con la stessa felicità che aveva la scrittura.
Autorevole ma femminile, tutte e due insieme?
Sì, perché non bisogna rinunciare per stare al potere, non bisogna rinunciare a quello che si è. Noi siamo donne, siamo diverse dagli uomini e nella diversità c'è sempre qualità, c'è sempre valore. E quindi in quanto donne siamo anche dotate di un intuito, di una capacità diversa, di empatica alle cose, e questo è un valore e non bisogna mai negarlo. Secondo me le due cose possono convivere e coesistere, e anzi l'una rafforza l'altro, e anche il rapporto con il maschile, se non scimmiottiamo gli uomini, diventa più interessante anche lavorativamente, no? Si potrebbe cercare una collaborazione.
Non dite che è un Montalbano al femminile, qualcuno l'ha detto, la tentazione c'è.
La tentazione c'è perché lo stereotipo, anche vedi, l'incasellamento è sempre la cosa che le persone non hanno voglia di sforzarsi, hanno sempre bisogno di paragonare a qualcos'altro. A me questo non mi disturba perché dall'altra parte c'è un prodotto di grandissima qualità e che magari fosse, che facesse gli ascolti e che ereditasse il pubblico di Montalbano, ma poiché credo che sono due cose talmente lontane e diverse che il pubblico da solo si renderà conto che la cosa non è possibile.
Però diciamo che in questo periodo le produzioni di fiction italiana su Rai 1 stanno andando molto bene. Questa cosa ti rincuora o ti mette un'asticella alta?
No, mi piace perché mi piace che delle donne vanno molto bene su Rai 1 negli ultimi tempi, da quando hanno sperimentato le protagoniste donne, pensa anche alla Elena Sofia Ricci, diciamo, tutte queste grandi protagoniste, Malati Tiranni, la Serena Rossi ultimamente con quest'altra serie, hanno secondo me portato valore che si è aggiunto a quello che portavano già gli uomini, e quindi secondo me è una questione di squadra. Io, diciamo, sono una poi poco competitiva in generale, sono sempre nel mio, e però guardo sempre gli altri con uno sguardo team, come squadra, no? Cioè, se tutti vincono, per forza di cosa vinci anche tu, perché parti già da un pubblico che esiste sulla rete.
Lavoro di squadra, lavoro di team, ma anche lavoro di produzione, perché tra le anime che hanno prodotto Lolita Lo Bosco c'è anche Zocco Tocco, che è la casa di produzione che hai fondato con tuo marito Luca.
Beh, in realtà l'ha fondata lui 20 anni fa, quando io non c'ero ancora, ed è una casa di produzione con cui lui ha prodotto tutto il teatro che ha fatto, documentari, festival dei documentari, e abbiamo fatto a un certo punto l'idea di condividere un posto di contenuti, e abbiamo pensato che mettersi in produzione per noi voleva dire cercare contenuti, cercare creatività, e facciamo prevalentemente questo, che è anche un modo per condividere come coppia, no? Sulle cose dell'altro.
È molto bello poter anche fare cose che valorizzino i talenti altrui. È un momento talmente difficile, è un momento senza teatro, senza cinema in sala, meno male che almeno abbiamo la televisione, quindi hai un compito importantissimo, l'intrattenimento televisivo in questo periodo è fondamentale, Luisa.
È fondamentale per tutti noi, guarda, anche io mi sono nutrita di film, di cinema, di televisione che non facevo da tantissimi anni, come quando ero al liceo mi guardavo i film, perché avevo tanto tempo a disposizione, e ti rendi conto che l'arte serve perché le persone hanno bisogno di lenire il quotidiano, di annacquare le serate e anche i malumori, e quindi bisogna lavorare pensando che di fronte a noi c'è una platea che ha bisogno anche di ridere, di piangere, di emozionarsi.
Non vedo l'ora, la seguirò con piacere con la mia copertina sul divano, come sempre, è il mio rito delle fiction.
Come Lolita Lo Bosco.
Io sono meno disinvolta con lei sui tacchi è più brava di me, io dopo un
po'
mi stanco, lei non si stanca
lei
mai.
Mi piace tanto il divano col suo bicchiere di vino.
Ecco, allora niente tisanina, bicchiere di vino il 21 febbraio per conoscere questa splendida vice questore Lo Bosco. Grazie a Luisa Ranieri,
grazie a
in bocca al lupo, e dunque ci troviamo sullo schermo con Lolita, grazie.
Crepi, ciao.
Grazie,
ciao
Luisa, grazie
ciao,
mille.
Ciao.
RadioTube Social Village.
Eccoci ancora insieme dopo la viabilità, abbiamo parlato con Luisa Ranieri, protagonista di Lolita Lo Bosco, la prima puntata domani sera. Io vi confesso che l'ho già vista, l'ho vista in anteprima, l'ho trovata molto carina e molto divertente. Poi davvero stanno andando davvero bene queste prime serate con film TV, con fiction di Rai 1. Ovviamente abbiamo parlato con Luisa Ranieri, arriverà anche il marito Luca Zingaretti, perché tra poco tornerà anche il commissario Montalbano, quindi insomma Rai 1 in questo sarà molto sicura con dei grandi ascolti. Ma stiamo facendo la nostra marcia di avvicinamento a Sanremo. Nella prossima mezz'ora incontreremo degli artisti che saranno tra i big di Sanremo. Ma adesso vorrei fare un passo indietro, vorrei tornare a quell'ultimo momento di normalità, ovviamente non potevamo saperlo, che è stato Sanremo 2020, con uno dei cantanti che parteciparono l'anno scorso e quest'anno torna a trovarci con un progetto completamente diverso e molto curioso che vogliamo introdurre così.
Spingi forte, salta fuori da quel buio, crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare.
Un anno fa con questa canzone, Gigante, si classificava al quinto posto al Festival di Sanremo. Era il suo primo Festival di Sanremo dopo tanti meravigliosi anni di attività. E quest'anno invece, beh, qualcosa di nuovo per Piero Pelù. Ciao Piero!
Ciao, ciao cara, buongiorno.
Allora, Piero, il qualcosa di nuovo è un libro, Spacca l'infinito. Siamo a metà tra biografia, saga familiare, romanzo. Come mai scrivere un libro, Piero?
Guarda, questo libro nasce sostanzialmente da un'esigenza di sopravvivenza, perché quando ho iniziato a scriverlo ero allucinato dagli eventi incredibili che tutti abbiamo vissuto, da quelle perdite terribili, dal fatto di dover rimanere chiusi in casa, le città deserte, le sirene, il conto dei morti, diciamo, anche chiaramente, porca miseria, che purtroppo non si è mai interrotto da un anno a questa parte. Quindi ho detto no, io devo rappacificarmi col mondo in qualche modo. Era appena uscito il disco, avevo fatto Sanremo per la prima volta nella mia vita ed era crollato tutto proprio in un attimo. E quindi ho detto no, non è possibile che sia tutto così nero. E ho cominciato a ricostruire un po' il mosaico della mia vita, della mia famiglia, del mio amore per la musica, il mio amore per il mondo attraverso i viaggi. E tutto questo ora fa parte di questo quasi romanzo dove il protagonista, che si chiama P, mi assomiglia moltissimo.
Il protagonista del tuo libro incontra un bambino, spesso si rivolge a dei bambini e poi ricorda se stesso bambino. Insomma, è molto importante questo aspetto per te.
Sì, perché il bambino è l'anima. È l'anima pura del mondo e quindi bisogna saper coltivare e rispettare il bambino che abbiamo dentro di noi. Io cerco di farlo da sempre. Scrissi una canzone molto bella che si chiamava proprio Bambino, in un album di Litfiba dell'88, Litfiba 3, dove incominciavano a riaffiorare un po' anche questi i ricordi e l'esperienza, il vissuto che è finito poi in forma molto ma molto più espansa in questo romanzo. Il bambino è sacro, il bambino va coltivato, va rispettato e va coltivato. poi c'è anche l'adolescente che va rispettato e incentivato, poi c'è anche l'uomo un po' più maturo e l'uomo più maturo dei 59 anni che sono i miei attuali, quindi ogni età ha il suo perché, ma è chiaro che il bambino incredibilmente è quello che ha sulle spalle l'adulto.
Un'altra cosa che ricorre tantissimo nel tuo libro sono gli insegnanti. I tuoi insegnanti, i tuoi professori di un tempo, te li ricordi tutti?
No, aspetta, mi ricordo quelli a cui mi sono affezionato di più. Non ho fatto la lista di quelli che mi hanno reso la vita un inferno. Perché quando io volevo fare l'Istituto d'Arte di Firenze a Porta Romana e poi mi sono ritrovato invece nei peggiori, non bar di Caracas, ma nelle peggiori sezioni dei peggiori licei classici fiorentini degli anni 70, gli incontri pericolosi erano purtroppo all'ordine del giorno. Tra questi però per fortuna svettavano alcuni professori di lettere piuttosto che di lettere antiche, che invece erano, o di matematica anche, o di francese, che è la lingua che ho studiato, che svettavano su tutti per generosità, per bravura e per generosità, per disponibilità verso i propri alunni, che è quello che diciamo in generale si richiederebbe ad un professore o a un maestro, ecco.
Ci sono anche un sacco di soprannomi che ti dai o che ti hanno dato. Pierotten, sono tanti.
Sì, evidente, ma guarda, anche queste sono tutte cose che sono venute fuori molto spontaneamente. Tra i primi c'è stato Peter Punk, poi c'è stato Pierotten, ispirandomi naturalmente ai Sex Pistols. Sordido, Tradimento, Piotre degli Urali. Che è sicuramente il più fuori di tutti, qualcuno, qualche amico ancora continua a chiamarmi Piotre. Poi è venuto fuori Brado, che un po' sintetizza un po' tutto lo spirito generale, è quello che mi sono tenuto in questi ultimi anni.
Vengono fuori anche le tue passioni, i viaggi sicuramente, una passione che non conoscevo, quella per i coltelli, però viene fuori anche il tuo impegno contro la droga.
Sì, sai, ora il capitolo droga è sempre molto delicato da affrontare. Sulle droghe bisogna avere un rapporto maturo, intelligente, bisogna avere un rapporto non di esorcismo coatto, ma di comprensione del fenomeno, con grande consapevolezza e intelligenza, oppure faremo solo danni, e i danni vengono fatti sulle nuove generazioni, sui ragazzi che ancora non hanno, come dire, la possibilità di discernere quello che è possibile e quello che invece proprio non si deve fare assolutamente.
Tu hai sempre in mente i ragazzi quando parli di questo argomento, quando parli dell'ambiente, che è un altro tema a te caro e che nel libro ovviamente tratti.
Sì, perché come dicevo, come il bambino è l'anima pura del mondo, i ragazzi sono il passaggio successivo dell'essere bambino, e quindi è su di loro che poi si incentrerà la società del futuro. Essendo anche padre di tre figlie e nonno di un nipotino, mi viene molto spontaneo di come dire, cercare di dare il mio apporto alla buona crescita di ogni singola persona, in quanto poi diventerà cittadina dell'Italia, dell'Europa, del mondo.
Piero, ti chiedo un'ultima cosa, ti cito, leggo una frase dal tuo libro. P, artista puro, pacifista e fiducioso del prossimo fin oltre il limite dell'imbecillità, avrebbe così capito che la gente falsa, opportunista e manipolatrice dentro va sempre tenuta alla larga dalla propria vita. Come hai resistito, sballottato tra gente poco onesta che ha approfittato di te?
Non è stato facile. Non è stato facile, mi sono reso conto sempre, cioè, o un secondo dopo o addirittura anni dopo, di essere stato molto usato e manipolato da alcune persone, da alcuni personaggi, come questo famigerato ex manager che poi P soprannominò Mister 50%. E da qui si dovrebbe capire benissimo il perché di questo racconto. Diciamo che il bambino che c'è dentro P subisce anche queste cose, perché l'eccessiva anche fiducia nel prossimo, quando è un po' cieca, rischia, quando apre gli occhi, di ritrovarsi in un mondo diverso da quello che si era immaginato. Quindi un po' di disillusione ci vuole, soprattutto tanta preparazione, ecco, tanta preparazione in molti campi. Io parlo delle avventure di P, delle sue band, perché i Mugnions furono la prima band fiorentina di P, e poi i Litfiba, i grandi Litfiba, quella dopo, con cui poi hanno fatto anche la storia del rock italiano. In tutti questi passaggi naturalmente ci sono stati, oltre che i compagni di viaggio, gli artisti con cui sono state scritte canzoni importanti, ci sono stati anche gli approfittatori, ma fa parte del gioco, della grande commedia della vita.
Allora Piero, tu sei stata l'ultima persona che ho avuto come ospite in studio a Radio 24 prima che tutta questa pandemia iniziasse. Quindi io spero al più presto di poterti accogliere di nuovo per chiudere il cerchio.
o lo riapriamo.
Sì, dai, riaprire un altro cerchio, però molto 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 più bello, sono contenta.
Grazie, ci conto pure io.
Allora, Spacca l'infinito, il romanzo di una vita, edito da Giunti, il libro di Piero Pelù. Grazie Piero, un abbraccio grande, a presto davvero, speriamo.
Grazie a te, grazie a voi, tutta la redazione, vi seguo sempre con molta attenzione, piacere.
Grazie Piero.
Ciao.
RadioTube Social Village.
E ci ritroviamo insieme dopo una breve pausa. Cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo sentito nella prima mezz'ora di RadioTube Social Village? Se ve la foste persa, ma niente di grave, perché c'è sempre il podcast sul sito radio24.it, sull'app di Radio24, quindi potete recuperare sempre tutto. A proposito di podcast, ricordatevi che anche sull'app di Radio24, su radio24.it e anche su tutte le principali piattaforme di streaming c'è anche il nostro podcast dedicato solo alle serie TV, che è ancora una poi smetto. Ma dicevamo, cosa è successo nella prima mezz'ora? Abbiamo incontrato Piero Pelù per il suo libro, che sta tra autobiografia e romanzo. Abbiamo incontrato Luisa Ranieri, che da domani sera sarà Lolita Lobosco in una nuova serie TV. Ora invece continuiamo a incontrare, come abbiamo fatto nelle scorse settimane, tutti i componenti dello Stato Sociale, perché hanno questo progetto pazzesco. Ogni settimana sta uscendo un EP, come hanno fatto una volta i Kiss, adesso lo fanno loro. Vabbè, sentiamo cosa è uscito di nuovo questa settimana.
Ci si annoia anche col porno, ci si annoia anche con Netflix, ci si annoia anche con Tinder, ci si annoia pure a fare sexting, ci si annoia con l'hip-hop, con la trap, l'indie rock e anche l'emo, con la trash e reggaeton, quasi come con i pezzi di Sanremo. Come Napoleone avrei potuto fare storia, o come Maradona, solo giorni di gloria.
Invece passo giorni a bere nel deserto, con i porti chiusi e il frigo aperto. Pensavo fosse amore, era un infarto. Scusa mamma, ma non mi diverto.
E ritorniamo a parlare della follia, dello stato sociale e di tutti gli EP che stanno uscendo. Questa settimana abbiamo Lodo, ciao Lodo.
Ciao, ciao.
E abbiamo anche Albi, ciao Albi.
Ciao a tutti.
Allora, Lodo, questa settimana tocca a te?
Sì, 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 no, per proseguire questo percorso folle, questa china suicida della discografia che abbiamo deciso di intraprendere. Razzi, RP, Fulmine 7. Sì, tocca a me, sono un po' emozionato, un po' intimidito e un po' in maniera paracula ho messo un sacco di altra gente che canta nell'EP, così è un po' meno mio e sono un po' più protetto.
E infatti io quando l'ho cominciato ad ascoltare ho detto featuring, furbacchione.
Eh certo, io così intanto ho scritto una strofa e un ritornello per pezzo, quindi ho scritto la metà degli altri. E poi comunque mi deresponsabilizzo un po'. E poi al di là di tutto mi piaceva mandare un messaggio chiaro, cioè che una canzone dall'inizio alla fine la suono solo con la band, siccome sono un po' più esposto in questo momento degli altri, ma fino a fra due settimane, perché poi fra due settimane la band avrà un nuovo frontman su quel palco. E quindi diciamo, fino a quel momento lì, essendo io un po' più esposto, dico vabbè, se faccio solo dei duetti non sembra che è l'inizio di un percorso solista.
Giusto, ah, perché no, effettivamente il rischio è quello. Non l'ho chiesto a nessuno se era l'inizio di un percorso solista, però confesso che non mi è venuto in mente. Non l'ho chiesto a nessuno, sono stata brava. Però ve l'avranno chiesto, cioè la paura è quella. Dai.
Beh, qualcuno qua... Qua. Io non voglio dire il cui presente Alberto.
Sì, perché è quello però... con l'aria più sorniona, lui... ma io non mi fido. Sì,
fai bene a non fidarti. Io sono quello che pensi che sto facendo una cosa, ma in realtà ne sto facendo un'altra. Ti sto rubando i soldi. Lo faccio spesso. Così, denunciatemi.
Come dico spesso io, sono già nel tuo frigo che ti sto mangiando la tua spesa. Tu lo apri e lo trovi vuoto.
Trovo dentro al frigo.
Sì.
Prego, esci che prendi freddo, c'è una pandemia globale.
Hai ragione. Lodo, torniamo ancora a bomba sul tuo EP, perché Margherita Vicario, ragazza del momento che esce ora con un disco molto forte, comunque Martina, ragazza, anche lei super esplosiva, Galeffi, Samuel Aaron, Nini Bruschetta.
Nini Bruschetta, in questo momento io sarei in tour in un mondo precolombiano con Nini Bruschetta, che sarebbe mio padre in scena. Abbiamo debuttato a Todi e poi dopo hanno richiuso il mondo e noi siamo rimasti incastrati così a metà della serranda.
Il tuo disco è forse, non so dirti sei il più politico, però sei, cioè, delle cose sul mondo le tiri fuori,
Sì, però non ho capito se è un rimprovero o un complimento dal tono con cui...
No, è una constatazione, giuro. Giuro, è una
brava,
constatazione.
Tirale pure fuori.
È tu che dopo poi la gente parla.
Siamo tutti qua ad aspettare l'opinione di Lodo sul mondo, Bravo.
Un po'. Sì, se no di cosa ti stuzzichiamo?
È un disco che parla di noia, e di capitalismo, e di rapporti umani, di errori e di quanto è terribile un mondo in cui le persone non possono essere fragili perché sennò vengono giustiziate.
Quando sono nati i pezzi? Perché se inizi dicendo ci si può annoiare col porno, ci si annoia con Netflix, ci si annoia con tutto, io vengo sbattuta subito in un mondo di lockdown. Quando le hai scritte le canzoni?
Allora, questa canzone qua in realtà l'ho scritta mentre ero sul set in Romania, ero precisamente vicino al castello di Dracula. Era una rara pausa in albergo. Cosa che ho scoperto facendo il cinema è che ci si sveglia molto presto al mattino a fare il cinema. Uno pensa di fare l'artista nella vita e poi si sveglia alle 4 del mattino. In Romania c'erano meno 15 gradi e ciò nonostante la giornata di pausa era un po' peggio della giornata di lavoro. Allora ho scritto questa canzone che però in effetti sembra proprio parlare di pandemia, ma in realtà la pandemia è così totalizzante che tutto sembra parlare di pandemia. Pandemia è entrata in tutti i discorsi, è difficile dire vita in vacanza senza pensare all'ironia tragica di come è stata presa sul serio questo innocente tormentone sanremese come è stato preso sul serio dai poteri forti dello spillover globale.
Pensa che quando è uscito Est Dittatura Last Minute pensavamo che tutto stesse quasi per ritornare come era prima, quando l'abbiamo vista a Venezia. Vabbè.
E infatti, no? E poi cioè, il film va bene a Venezia, vince a New York, vince a Istanbul, ha 130 sale come debutto così, e una settimana prima chiudono il mondo. E questo credo sia il debutto cinematografico che più mi somiglia.
Bella, bella questa. Adesso posso interrogare un po' Albi? Perché non è che, certo. Cioè, non è che perché il tuo EP lo dobbiamo ancora aspettare qualche giorno che tu non ci devi dire niente, perché qua ti vogliamo, anche perché... Che sesso, droga e lavorare.
Sempre, anche quando dormi, quando sogni, è totalizzante. È il titolo del nostro romanzo che è uscito l'anno scorso per Il Saggiatore avevo in mente di far uscire una canzone con lo stesso titolo del romanzo. Doveva essere pronta per quando è uscito il romanzo, ma ho fatto tardi e quindi è finita all'inizio dell'EP. Del disco, devo dire disco.
Devi dire disco, dobbiamo dire disco?
Mi ha detto così il dottore, devo dire disco, okay. Perché per superare certe barriere linguistiche.
Sai che io, anch'io ho quell'ansia lì, allora ogni tanto spiego cos'è l'EP, prima di...
Ma anche
perché ho
sola.
Paura che non si capisca.
Potresti spiegarlo, certo. Anche a me, perché non lo so.
Quattro pezzi però tu, eh?
Credo che ci sia stato un errore con i caricamenti sulle piattaforme. Diventeranno cinque.
Ah, ok, perché io ne vedo solo quattro e quindi mi sono detto è stato il più pigro, no?
Sì, quello sicuramente, però adesso verrà corretta questa cosa, non ti preoccupare.
Ah, ok, allora recupererai. Come lo stai vivendo questo momento in attesa del disco e in preparazione a quell'altra roba che succederà tra una decina di giorni?
Quell'altra roba là.
Quella là al mare?
Quella roba agile che non guarda nessuno. E, no, sono abbastanza tranquillo perché ho seguito le uscite dei miei compagni e questo mi ha fatto, diciamo così, deconcentrare sulle mie cose ed è stato meglio. Diciamo che mi metterò un po' d'ansia giovedì prossimo e poi una leggerissima apprensione per la performance sanremese, che è così, è una cosa, è come bere un bicchiere d'acqua in fondo, no?
Però tu sei quello che c'ha il compito più difficile, perché esci per ultimo, quindi gli altri hanno già cominciato, cioè hanno già le visuali, gli stream, e a te tocca arrivare per ultimo. Come avete scelto
l'ordine?
Il primo,
potremmo dire che in base all'ordine di consegna, ma non è vero, perché io sono stato il primo a consegnare il disco finito. No, l'abbiamo scelto a caso, guardando il mare e facendoci ispirare.
Il mare di Bologna, tra l'altro.
Infatti stavo dicendo il famoso mare di Bologna. Infatti quando vengo a Bologna la prima cosa che faccio è sempre...
Vai alla finestrella di Via Piella e ti convinci di stare guardando il mare.
E respiro lo iodio. Ragazzi, no, però una cosa sul prossimo Sanremo ve la devo chiedere, solo una, la chiedo ad Albi. Questo Sanremo così strano, con il quale avete già cominciato ad assaporare la bolla, le restrizioni, l'FFP2, la cosa, come sono questi primi giorni?
È un po' complicato fare tutto, è un po' spesso ci sono delle file da affrontare, da mettersi in coda per aspettare di fare le prove, di fare il tampone, di prendere il pass e poi albergo. Siamo tutti casa e chiesa in questo momento, cioè albergo e Sanremo, qua comunque è zona rossa, quindi è tutto orientato lì. Per fortuna siamo in un bel albergo, siamo insieme, ci vogliamo bene, dormiamo insieme nello stesso letto.
Non distanziati?
No, perché noi siamo tutti tamponati una volta al giorno, siamo tipo una squadra di calcio, quindi possiamo abbracciarci dopo aver fatto gol.
Allora, io mi godo il disco di Lodo, aspetto al varco quello di Albi per la prossima settimana. Grazie ragazzi, in bocca al lupissimo, non vi dico che ci vedremo a Sanremo, perché a Sanremo ognuno sarà sotto chiave da solo e quindi ci vedremo a distanza. In bocca al lupissimo. Ci isoleremo ognuno per tutti insieme, ognuno per conto suo. Un abbraccio grande.
Ci isoleremo a Sanremo.
Ciao, grazie, a presto. Ciao.
Tutti insieme separatamente. Ciao, 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 ciao.
Ciao Marta.
E non lo so che cosa sono adesso. Non lo so se ho avuto successo o perché. Non lo so cosa resta di me. Non lo so perché paghi un biglietto o ti tatui una frase che ho scritto. Se la vita ti ha preso a botte, hai come scudo una mia canzone, che magari poi sono un coglione. Se si accorgeranno che sono brutto, rido forte, ho paura di tutto. A volte bevo, poi sono distrutto, così non ricordo più come mi chiamo. Non lo so più neanche se ti amo, oppure se sei solamente l'ultima buona occasione per non morire solo. Non lo so se poi questo è l'amore.
Mi piace se piove, se il cuore sta zitto, se tutto è perfetto, se resto nel letto mentre sale il sole. Mi piace cambiare stagione. Mi piace se piove, se il cuore sta zitto, se tutto è perfetto, se resto nel letto mentre sale il sole. Mi piace cambiare stagione. Mi piace sbagliare stagione.
E questa è una dei pezzi dell'EP, quindi del mini album, come possiamo dire, per farci capire, un album con un po' meno di tracce di questo progetto in itinere dello Stato Sociale, un EP per ogni membro. Manca solo quello di Albi, che insomma sentiremo la prossima settimana. Diceva adesso Alessandro Schiraro in regia: sono sempre belli tosti i testi di Lodo. Sì, e tra l'altro questo, che è il pezzo col featuring di Ninni Bruschetta, a me piace particolarmente. 16:45, quindi è il momento di andare in viabilità, e poi faremo un altro, sbirceremo ancora nel prossimo Sanremo con i favoriti. Per ora sulla carta i favoriti.
Radio Tube Social Village.
E non è facile arrivare a Sanremo da favoriti quest'anno sulla carta, insomma, facendo un po' le medie delle varie pagelle, delle varie cose. I bookmaker danno favoriti loro, tallonati da Colapesce di Martino, però diciamo che per popolarità per ora non c'è gara. Poi ovviamente tutto potrà cambiare quando inizia Sanremo, però sulla carta non abbiamo per forza ancora la canzone di Sanremo, ma loro già avevano cantato insieme così.
E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.
Anche se poi tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento. Mi appartengono.
Fuori e questa era Magnifico. Qualche anno fa avevano già cantato insieme Francesca Michielin e Fedez, che saranno al prossimo Sanremo con Chiamami per nome. Ma com'è nata l'idea, com'è nato questo progetto? Fedez e Francesca hanno spiegato così.
Ci siamo in realtà ritrovati virtualmente in questo 2020 cantando, duettando dai balconi. Quindi dopo che ci siamo visti, dopo anche l'emozione che è scaturita da questo incontro, abbiamo deciso di tornare a lavorare assieme. E la prima volta per me a Sanremo è stata chiaramente un'emozione pazzesca, perché avevo appena 20 anni e l'ho vissuta un po' come un campeggio. Quest'anno in realtà chiaramente sono un pochino più grande, quando salirò sul palco dell'Ariston con Federico ne avrò 26, però la vivrò comunque sempre come un'esperienza nuova, perché di fatto è un Sanremo molto particolare. Non sarò in realtà in hotel, non ho la tenda da campeggio questa volta, avrò un monolocale per restare anche in tema con i miei pezzi.
Per me è tutto abbastanza nuovo e sto scoprendo ritualità e di questa grande tradizione che sono fantastiche. E, come ha detto Francesca, ci siamo ritrovati più o meno casualmente, diciamo, in questo periodo. Abbiamo deciso di provare a fare delle sessioni studio, e del tutto nuove in realtà, perché poi anche il metodo che è stato utilizzato, cioè che abbiamo trovato per trovarci in studio, mettere in piedi un brano, ha una novità, una peculiarità dettata, diciamo, dal periodo che stiamo e che abbiamo vissuto. Quindi per me è stato veramente un momento di socialità importante. Sembra una stupidata, però anche solo darsi l'appuntamento su Zoom con Francesca, con Mahmood, e poi vederci tutti in studio è stata veramente una boccata di ossigeno in un momento dove la routine, credo per tutti, fosse abbastanza pesante. Quindi è davvero una ventata di freschezza in questo momento. Primo Sanremo per me, ansietta ovviamente, però c'è la voglia davvero di vivermi questa esperienza come tale, quindi prendere tutto quello che c'è.
Sentito da quel poco che lo ascolto è già il mio pezzo preferito. Mangio merda da 20 anni ma non perdo l'appetito, e poi mi fanno pure fare la scarpetta con il dito. Labbra a gusto di fumo mischiate col pampero, rende la testa pesante ma il cuore più leggero. E tu sei il cigno nero, stanco di seguire il branco, il cuore grande quanto il sole ma freddo come il marmo. Né giovani né grandi, nel cuore piove grandine. Stasera niente alcol, voglio bere le mie lacrime. Una crepa sopra il petto che diventa una voragine al quale non puoi fare le iniezioni di collagene. Io sono senza scrupoli e tu sei senza carattere. Togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere. Se mi fissi bene non vedrai i miei occhi sbattere. Chi sogna ad occhi aperti perde l'uso delle palpebre.
E qui siamo ancora, andate ancora più indietro, perché questa era Cigno Nero, sempre di Fedez e Francesca Michelin. Qui siamo andati proprio agli albori, siamo al 2013. Adesso Fedez e Francesca andranno a Sanremo insieme. Ma come è nato il brano di Sanremo Chiamami per nome? Ce lo hanno spiegato così.
È una canzone che personalmente mi emoziona molto. Io che in realtà di solito, cioè, comunque non mi succede così automaticamente anche con le canzoni che canto, e spesso quando sono anche in sala prove con Federico, cioè, mi viene un po' la lacrimuccia, nel senso sono molto legata a questo pezzo, sono veramente felice di portarlo sul palco dell'Ariston. Io credo che in questo pezzo, rispetto anche alle nostre collaborazioni passate, cioè, chiaramente si evince secondo me il fatto che c'è una consapevolezza diversa, anche un'evoluzione, sia da un punto di vista testuale che da un punto di vista musicale, perché chiaramente il testo sì, può anche essere un brano d'amore, però è chiaramente un brano d'amore anche più trasversale rispetto a Magnifico e Cigno Nero. E poi avendo già collaborato anche strutturalmente con la forma di duetto tanti anni fa, abbiamo anche deciso di proporre una struttura un pochino differente, perché comunque come struttura è un brano pop un po' inusuale. E poi l'arrangiamento è minimale, estremamente minimale, e ho anche voluto mettere come coperta di Linus un suono particolare, che è questo synth a cui sono molto legata, che è il Korg M1, e c'è anche proprio un suono, lo 00, che è Universe. E siccome è un po' il suono della mia infanzia, quando proprio ci giocavo da piccola, ho deciso di metterlo in questo pezzo, perché ha un suono un pochino cinematografico. Poi è venuto anche molto bene alle prove, con l'orchestra ci siamo emozionati tantissimo, Federico può testimoniare.
L'orchestra?
Sì.
L'orchestra è bellissimo, cioè innanzitutto entrare in una stanza con 60 persone già di per sé in questo momento è un'emozione. Io personalmente non ho mai visto, cioè non ho mai suonato con un'orchestra così completa, onestamente. Mi era capitato una volta all'Arena di Verona, ma era una cosa molto più ristretta. Molto sono andate bene le prove, ho scoperto questo rito dell'applausino. Che però, allora, devo dire con totale onestà, io ho la sensazione che l'applausino secondo me l'hanno fatto a tutti per educazione, però secondo me per gasarmi un po' mi hanno detto no, guarda che non lo fanno a tutti l'applausino, ma ho avuto la netta sensazione che lo facessero più per cordialità. Il viaggio che c'è stato fino ad arrivare al brano a me è piaciuto, perché, ripeto, per me è stato veramente una boccata di ossigeno in un momento in cui veramente non è che c'è ci sia molto da fare, ecco.
È la prima volta che mi capita, prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo.
Eccola qui, nessun grado di separazione, il Sanremo che aveva fatto Francesca Michielin da sola qualche giorno fa, qualche tempo fa. Vi ricordate il caso di qualche secondo che era uscito per colpa di Fedez della nuova Chiamami per nome? Ecco come l'hanno spiegato i due cantanti. Poi noi ci ritroviamo dopo il giornale radio.
Federico sta veramente prendendo questo festival con una, in realtà con una serietà, cioè che in realtà è istruttiva anche per me, davvero. Cioè, perché abbiamo preso questa sala, ha voluto prendere questa sala prove per provare tutti i giorni, ci confrontiamo tutti i giorni su tutto. Devo dire che Federico in realtà, a prescindere da quell'episodio che vabbè, però veramente sta mettendo anima e corpo in questo progetto di grande ispirazione per me.
Senza dare troppi dettagli dell'evento in sé, ma quando è avvenuto il fattaccio, diciamo che Francesca era legittimata ad apostrofarmi in qualsiasi maniera, diciamo, e per assurdo, cioè, era lei che mi dava supporto psicologico per quello che era avvenuto, cioè, quindi, anzi, se c'è una cosa positiva rispetto all'evento è che io ho detto, sono entrato in studio il giorno dopo, nella sala di prove, e ho detto, beh, però ragazzi, ne siamo usciti più uniti, e ovviamente mi hanno mandato tutti a cagare. Sono entrato in studio la mattina, ho detto così, mi hanno mandato tutti a cagare, però effettivamente devo dire che è vero.